Salve ragazzi di Social in Tech ed eccoci bentornati ad un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Oggi vi parlo di WhatsApp e voglio parlarvi di WhatsApp nel particolare con Apple CarPlay, perché con l'aggiornamento alla 2.18.20 abbiamo potuto vedere l'app di messaggistica che funziona con la piattaforma di Apple, quella inerente alla macchina, quindi il CarPlay. Allora, in questo caso cosa succede? Con questo update riusciremo a trovare, oltre all'applicazione ovviamente nello schermino, quindi all'interno di quelle che sono le applicazioni che vengono inserite nel CarPlay, ma andremo a visualizzare le notifiche dei messaggi con il mittente ovviamente, farli leggere e rispondere a Siri, oppure mandare attraverso i comandi vocali un nuovo messaggio. Tutto ciò però si limita perché per andare a leggere le varie conversazioni, i messaggi quindi delle varie conversazioni, dobbiamo ascoltarli in sequenza. Tutto ciò per un problema, la limitazione dei controlli che gli sviluppatori hanno sulle app di CarPlay. In ogni caso, sicuramente è una notizia importante per chi ha nella propria macchina o chi intende averlo, perché magari comprando un'auto nuova, in questo caso con il supporto al CarPlay, potrà sicuramente avere questa nuova applicazione di WhatsApp anche su CarPlay, quindi incentivare questa app di messaggistica anche in macchina e finalmente non utilizzando per forza il telefonino. Dall'altra andiamo a una conferma, ossia ad un prodotto che è già uscito. Si tratta dell'HomePod. L'HomePod che uscirà più precisamente il 9 di febbraio, però ci sono già state da parte delle grandi testate americane delle recensioni che hanno avuto un grande pregio e un grande difetto. Allora, il primo grande pregio che è stato visto da tutte le grandi testate è l'aspetto audio. L'aspetto audio è veramente caratteristico di questo HomePod. Infatti diciamo che la Apple ha voluto sviluppare più che altro uno speaker che legato a un assistente virtuale e non un vero e proprio assistente virtuale con degli speaker, cosa che invece nell'altro caso il Google Home e l'Amazon Echo hanno fatto. Infatti in questo caso abbiamo degli schermi un po' più grandi, delle interazioni con l'assistente virtuale molto più pratiche, invece l'Apple ha un po' più sviluppato l'ambito speaker, quindi in questo caso l'ambito audio. Poi legato anche Siri, ma è un più, ma che effettivamente Siri ha delle sue limitazioni già di per sé anche negli altri dispositivi, almeno noi in Italia. Quindi diciamo che questo legare l'assistente virtuale è un qualcosa in più, ma nasce come speaker. Ebbene, tutti i grandi portali autorevoli americani, quindi iMore, TechCrunch, oppure Wired UK anche, Mashable, hanno avuto veramente dei grandi hanno fatto dei grandi complimenti a Apple per quanto riguarda l'ambito speaker. Il suono si sente in tutta la stanza, in ogni posizione della stanza, senza nessun problema, proprio anche da parte di esperti in ambito audio, quindi in dispositivi audio. Hanno veramente dato delle grandi hanno fatto dei grandi complimenti ad Apple. In questo caso si è anche paragonato ad altri, in questo caso speaker importanti come quello, come i Sonos, e si parla anche di un gradino superiore dell'HomePod rispetto ad essi. Pecca un pochino ovviamente dal punto di vista invece non speaker, ma per quello di assistente virtuale, ma quello un po' perché Siri, nonostante abbiamo questa famosa 2.0, perché ormai siamo alla 2.0 come Siri, non abbiamo avuto dei grandi miglioramenti in questi anni. Io spero che con questo nuovo WWDC ci sia anche un miglioramento di Siri, ma un gran miglioramento, puntino anche a questo. Lo spererei alla grande, però ecco, diciamo che Siri è solo ed esclusivamente quel qualcosa in più, ma l'HomePod nasce come uno speaker wireless. Dall'altra invece vi voglio parlare di prodotti Apple che non sono ancora usciti, che dovranno uscire, quindi abbiamo dei rumors. Da qui ritorna sempre il solito fatidico Minky Kuo, che stabilisce con certezza, in base ai suoi agganci, che quest'anno avremo la disponibilità di 3 iPhone, un po' come quelli di quest'anno, però 2 saranno i veri top di gamma e non come quest'anno uno solo, quindi l'iPhone X, e ci sarà un iPhone 6.1 pollici che sarà quello un po' più economico, così chiamiamolo. Allora, in questo caso avremo un iPhone da 6.1 pollici con LCD, che saranno al 70% pannelli dei Japan Display, all'incirca per un prezzo in USA dai 700 agli 800 dollari, e quindi parliamo un po', come dire, di un iPhone SE migliorato, chiamiamolo un po' così, io lo chiamerei in questo modo. E dall'altra si andrà ad affiancare ovviamente i top di gamma, quindi iPhone X e iPhone X Plus. Quindi un iPhone con un 6.5 pollici, ovviamente tutto schermo, con 4 GB di RAM, e si va ad incentivare anche la batteria, lui dichiara, da 3300-3400 mAh rispetto a quella attuale di 2716 mAh. Con questa batteria con un'estremità estesa, così chiamata a L, quindi un ambito verticale con un piccolo pezzo anche orizzontale, andando a scegliere il fornitore esclusivo di batterie, che sarà il LG Chem, lo ripeto. Comunque non sappiamo ancora se ci sarà una versione anche di fotocamera True Depth, almeno fino al 2019, magari non è prevista, però Minky Kuo stabilisce che con assoluta certezza, o quasi assoluta certezza in base ai suoi agganci, ci saranno 3 iPhone, 2 top di gamma e uno un po' più economico. Quando è uscita, andando a cambiare discorso, la 11.3 beta 2 di iOS, sono stati scoperti delle linee di codice al cui interno fanno riferimento ad un iPad moderno, modern iPad, un po' come era stato anche per l'iPhone, poi è uscito l'iPhone X che si chiamava iPhone Modern. Ebbene, a quanto sembra la nascita di un iPad con Face ID, quindi di portare il riconoscimento facciale non solo all'iPhone ma anche all'iPad, con conseguente rosicchiamento, chiamiamolo un po' in gergo grezzo, dei bordi, portando magari ad un iPad sì col Face ID ma anche tutto schermo. Da una parte sarebbe veramente bello, perché anche i vari rendering che troverete sicuramente in giro fanno vedere un iPad spettacolare, tutto schermo con il Face ID, sarebbe veramente veramente bello. Però dall'altra parte, per chi 9 mesi fa ha comprato quello nuovo, che ha puntato sul 10.5, dice: già ora mi ritrovo un tutto schermo, mentre ora mi ritrovo un bordo in meno, mi ritroverei subito l'anno dopo un drastico cambiamento. Invece dal dall'iPad Air 2 Pro non ci sono stati cambiamenti, adesso è passato dal 10.5 e si passa subito al tutto schermo. Io un pochino, perché possiedo un Pro 10.5, sarei un pochino scontento. Sicuramente rimetterei soldi in tasca per comprare quello nuovo, perché sarebbe una cosa incredibile. Io lo aspettavo un po' prima questa cosa dell'iPad un po' tutto schermo, però effettivamente sappiamo che molte cose si apprendono prima su iPhone poi sui pad, se non cose che inizialmente per iPhone non bisogna avere, tipo il True Depth, come per quanto riguarda i millihertz per l'iPad, per sfogliare le pagine. Ovviamente la differenza su un iPhone non si notava, su un tutto schermo come un iPad ce n'era veramente di bisogno a livello proprio visivo. Con queste notizie, ragazzi, spero che la prossima settimana ci siano altrettante grandi notizie per parlarvene o comunque magari trovare un qualcosa che possa essere di interessante. Vi rimando così alla prossima settimana. Buon weekend e buona settimana a tutti da Social & Tech. Ciao!